Noi siamo venuti a Pitichello giustamente durante il mese di agosto, anch'io dico personalmente, cari fratelli, ognuno vada dove vuole, ci prendiamo un po' di riposo e così va. E quindi così casualmente dico, ma andiamo qua, andiamo là. Ed è successo che tornando poi da Israele, che ci andiamo quasi tutti gli anni, siamo passati così di qua, ci siamo soffermati, eccetera. Poi ho conosciuto il fratello Tino, ma veramente ce l'avamo conosciuti già alla conferenza di Prose. E niente, le cose vanno avanti in questo modo. Poi mi pare che è stato dicembre, abbiamo avuto il congresso delle Dippi, e allora mi hanno detto, c'era lui, c'era il fratello Michele, dice, ma scusa, ma perché non venite una domenica da noi? Dico, dove? No, a me. Dico, no, io non posso lasciare la comunità, mi dispiace. Dice, no, no, ma c'è, no, dice, ma allora venite con tutta la comunità. Dico, ma stai scherzando? Dico, cioè, comunque, alla fine, oggi ci troviamo qua, abbiamo accettato questo invito, oggi pomeriggio ci saranno appunto dei canti ebraici, era il motivo per il quale eravamo stati invitati a questo congresso. E ecco, comunque, io però a questo punto vorrei andare un po' su quelli che sono gli aspetti più importanti, cioè più spirituali del nostro incontro, perché quella è la cosa che conta sostanzialmente. Le persone, sapete cari, vanno e vengono, noi ci vediamo perché abbiamo dei sensi che il Signore ha creato, il meccanismo della visione, per quello che riusciamo a vederci fra di noi, e spesso vediamo solo quello che vediamo, ed è questo vero un problema non da poco, vedere solo quello che vediamo. Dovremmo vedere anche possibilmente qualche cosina in più. Io vi chiedo scusa un attimino, posso avere la bottiglia? Questo è un vero problema, perché tante volte relazioniamo la nostra fede, scusa, ma un problemino. Tante volte relazioniamo proprio la nostra fede in virtù soltanto di ciò che vediamo. E questo è un vero problema. Però la scrittura ci dice un'altra cosa. Ci dice che Dio è spirito. E coloro che lo adorano, bisogna che lo adorino in spirito e verità. Non c'è un'altra storia, cari fratelli e sorelle. Allora questo forse è il motivo più importante per trovarci assieme, perché sapete, tanti si trovano assieme, gli uomini quando si trovano assieme gioiscono ed è una bella cosa. E poi il fratello che è venuto qua prima ha detto una cosa molto bella e importante: è bello che i fratelli poi si trovino assieme, e non solo, ma per cosa? Il fratello ha detto una cosa importante: per fare la tua volontà, Signore. E questo è un altro, forse è l'aspetto più importante. Se non ci troviamo qui per questo motivo, probabilmente ci sono delle cose che non funzionano. Dunque è un motivo assolutamente di benedizione quello di trovarci qua, e non soltanto per condividere il cibo assieme, ma anche per condividere il cibo soprattutto spirituale. Perché vedete, anche questa giornata e questi momenti belli e particolari passano, ma che cosa rimane di tutto questo, cari fratelli e sorelle? Tutto passa, il cielo, la terra, ogni cosa, ma che cosa rimane di questi momenti? Vedete, proviamo a leggere nel Vangelo di Luca, al capitolo 1, dal versetto 26 al 38, se gentilmente qualche sorella, fratello vostro, la nostra comunità, tanto credo che non ci sono molti problemi, piacere di leggere. Luca, nel capitolo 1, leggiamo dal versetto 26, annuncio la nascita di Gesù Cristo, fino al 38. Facciamo così, Angela.
Poiché molti hanno, scusate, al sesto mese L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città di Galilea chiamata Nazareth, a una vergine fidanzata a un uomo chiamato Giuseppe della casa di Davide, e il nome della vergine era Maria. L'angelo, entrato da lei, disse: ti saluto, favorita dalla grazia, il Signore è con te. Ella fu turbata a queste parole e si domandava che cosa volesse dire un tale saluto. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, tu concepirai e partorirai un figlio e gli porrai il nome Gesù. Questo sarà grande e sarà chiamato figlio dell'Altissimo, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre. Egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, e il suo regno non avrà mai fine. Maria disse all'angelo: come avverrà questo dal momento che non conosco uomo? L'angelo le rispose: lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua. Perciò anche colui che nascerà sarà chiamato Santo, figlio di Dio. Ecco, Elisabetta tua parente ha concepito anche lei un figlio nella sua vecchiaia, e questo è il sesto mese per lei, che era chiamata sterile, poiché nessuna parola di Dio rimarrà inefficace. Maria disse: ecco, io sono la serva del Signore, mi sia fatto secondo la tua parola. E l'angelo la lasciò.
Vado velocemente nella seconda lettera di Pietro, al capitolo 3, e leggo i due versetti, l'11 e il 13, che dicono: poiché dunque tutte queste cose devono dissolversi, quali non dovete essere voi per santità di condotta e per pietà, mentre attendete ed affrettate alla venuta del giorno di Dio, in cui i cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi infiammati si scioglieranno. Ma secondo la sua promessa noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abiti la giustizia. Quali non dovete essere voi per santità di condotta? Ma poi ci dice che qui cieli, terra, ogni cosa si dissolverà, non ci saranno più. E che cosa significa questo? E questo è il bello del nostro incontro, cioè la nostra salvezza. Se no, da cosa saremmo salvati? Scusate, quando si spiega a una persona la salvezza che non crede, non capisce, dice: ma è salvato da cosa? Scusate, da che cos'è che deve essere salvato? Dobbiamo essere salvati proprio da questo, da tutto ciò che passa. Ed è bello quindi trovarci qua assieme, siamo certi che questa giornata passerà secondo la volontà del Signore. E questo è bello ed è importante trovarci qui, appunto per qualcosa di superiore, per qualcosa che non passa. E la nostra salvezza non passa, cari fratelli e sorelle, perché è una cosa che è nelle mani di Gesù Cristo, e la quale nessuno ci rapirà dalla sua mano se crediamo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio perché affinché chiunque crede in lui sia salvato. E dice: non è giudicato, non dice chi ha creduto, chi crede, no, chi crede, parla sempre al presente, chi crede è salvato. E siamo stati chiamati per questo, siamo salvati per lo Spirito di Cristo che ci chiama. Ecco, quando andiamo ad un culto, che cosa andiamo a fare solitamente? Dice: sì, io vado a lodare il Signore, canto, prego, è vero. E questo è molto vero, è giusto. Ma soprattutto io penso una cosa, sono convinto di una cosa, che il Signore una sola cosa guarda. Non guarda quando siamo belli, quando siamo alti, o quanto siamo bravi. Guarda semplicemente il nostro cuore. E poi guarda un'altra cosa, una cosa molto importante, quello che abbiamo letto prima nel Vangelo di Luca. Maria era molto turbata, io lo capisco. Non è che è successa una cosa da niente. Questo è uno dei racconti più famosi di tutta la storia, non solo per i dipinti che ci sono dell'Annunciazione, eccetera, eccetera, ma è importantissimo per tutte le promesse, perché il cielo incontra la terra, la vita incontra la morte. Cari fratelli, voi sapete che la nostra carne non c'è così niente di buono, se non quella salvezza che noi abbiamo ottenuto grazie a Gesù Cristo. Qui dice tutta una serie di cose importanti, ma c'è una cosa al fondo. Dice, ecco, Maria, ecco, queste sono le parole nelle quali dovremmo riflettere oggi. Ci sono tante cose importantissime che ci riportano assolutamente anche al profeta Daniele, quando dice che il suo regno non avrà mai fine, eccetera, eccetera. Potremmo parlare a lungo di tutto questo. Ma Maria, dopo tutto, risponde una cosa importante. Dice, ecco, io sono la serva del Signore, mi sia fatto secondo la tua parola, quindi secondo la tua volontà. Cari fratelli e sorelle, è un problemino questo. È vero questo per noi? È vero. Io penso che se adottiamo questo comportamento, che non è un comportamento, questa è una visione di fede, non è tanto quello che facciamo, ma quello che noi siamo. Allora tutte le cose cambiano per noi come credenti. Allora veramente le cose cambiano, perché veramente diventeremo il profumo di Cristo in mezzo agli altri. E vedranno una pace sconosciuta a questo mondo, totalmente sconosciuta. E questo è l'atteggiamento giusto che deve tenere un credente. Quindi questa parola. Ecco, io sono la serva del Signore, mi sia fatto secondo la tua parola, secondo la tua volontà. Dopo una serie di dubbi non di poco conto, cari fratelli e sorelle, e io lo posso anche capire, cioè insomma ti appare un angelo, già sapete, non è, e poi con tutte le promesse che le ha fatte ti avverranno una serie di cose, e lo posso anche capire, cioè se immaginate voi, perché un conto è vedere il film, ma un conto è viverlo realmente. E quindi Maria, però, dopo tutto dice una cosa assolutamente importante. Ecco, io sono la serva del Signore. A questo punto dobbiamo decidere che cosa vogliamo fare da grandi. Se siamo servi del Signore, vogliamo servirlo fino in fondo, appartenergli fino in fondo, oppure vogliamo fare ancora altre cose. Oggi, purtroppo, non si dice più così. Perché sappiamo benissimo, è inutile nasconderci, sappiamo che il mondo purtroppo, molto, non si può dire, non lo dico lo stesso, molto purtroppo è entrato nella Chiesa, con i suoi modi di fare, con i suoi modi di pensare. Oggi non diciamo più così, sia fatta la tua volontà. Oggi diciamo altre cose, diciamo, Signore, per favore, fammi questo, fammi quell'altro. È come se fosse il genio della lampada di Aladino. Lo ricordate questo genio che appare e dice, cosa posso fare per te? Vedete, il Signore è il Signore, il creatore del cielo e della terra e di ogni cosa. Non hai tu timore nel proferire parola davanti al Signore? Vedete, qualche anno fa sono stato nel Tempio ebraico di Torino e mi ricordo, alzo gli occhi, c'era una scritta. C'era scritto, bada davanti a chi ti trovi. Bada davanti a chi ti trovi. Dice, ma dobbiamo aver paura del Signore? No, il Signore lo dobbiamo amare. Dice che l'amore perfetto scaccia via la paura. Quindi, una vera fede, cari fratelli e sorelle, non può essere a nostro uso e consumo. Cioè, mi spiego meglio. Cioè, la fede non può essere per calmare i miei incubi prima di andare a dormire, e poi mi tocca magari dormire con la luce accesa perché continuo ad avere delle paure, degli incubi, non so che cosa. E quindi io acquisisco questa fede cercando di pararmi poi per quando, se il Signore verrà, tutte le varie cose e tutti i film che ci facciamo nella nostra testa. Ma quindi la nostra fede deve essere sottomessa a Dio, che a questo punto, se è sottomessa, egli la alimenta e la rende perfetta. Questa è la differenza. E una differenza non da poco, perché è Gesù Cristo che crea la fede e la rende perfetta. Però dobbiamo essere sottomessi. Non dobbiamo, Signore, fammi questo, ma io che faccio, scusate? Cosa faccio? Cosa faccio? Io devo rendermi a Cristo, devo rendermi al Signore, ma rendersi non a parole, con i fatti. Vedete? Uno potrà dire, ma già, ma questa fede che cosa serve? A nutrire forse una beata illusione? la differenza non è da poco. O ad essere messi da parte per la salvezza, per qualcosa che non passa. Ecco, io spero che tutti noi desideriamo essere messi da parte, quali non dovete essere voi, come dice l'Apostolo Pietro, distrutti. Quale deve essere la vostra fede, che è più preziosa dell'oro che perisce, come tutto perisce. L'altro giorno sarà forse 5-6 mesi fa, mi telefonava un fratello delle valli valdesi, che dipinge, eccetera, eccetera, una certa età, più di 80 anni, e voleva dei consigli su alcune cose, e poi abbiamo prolungato, poi mi diceva, ma guarda, ma io, dice, sono preoccupato. Perché? Dice, ma guarda che io ho fatto 1000 dipinti, 2000, non lo so, adesso che io ho una certa età, che fine faranno? E io gli ho detto, fratello, di cosa ti preoccupi? Lo sai che queste cose saranno distrutte? Di che cosa, dove sei aggrappato? Dove ci aggrappiamo, scusate? C'è un solo posto dove possiamo aggrapparci, e questo è Cristo, facendo la sua volontà. Già, ma salvarsi da cosa? Da tutto ciò che passa, cari fratelli e sorelle, come questa giornata, come il cielo, come la terra. Gesù, sappiamo che guarda assolutamente ai nostri cuori. Speriamo di non essere come quella chiesa che il Signore dice, ah, tu dici, hai fama di vivere, ma sei morto. Tu hai fama di vivere, ma sei morto. Invece noi vogliamo essere vivi. Vivi nella fede. È questo che vogliamo. Sappiamo che la carne e l'anima desiderano delle cose diverse, sono impegnati in battaglie diverse e continuano ad illuderci, perché il cuore dell'uomo è ingannevole più di ogni altra cosa. E bisogna fare attenzione che questo non succeda anche nella fede, cari fratelli, nella nostra fede. Dico questo purtroppo perché, ahimè, non è compito mio giudicare nessuno, ci mancherebbe altro. Purtroppo molti credenti amano Dio con questi elementi, cioè con la carne. Ma dice, si può amare Dio con la carne? Certamente che no. Certamente che non si può amare Dio con la carne. Però io cerco di cavarmela, sapete? Cerco di capire che cosa devo fare da grande come credente. Nel frattempo però so che cosa fare qui sulla terra. Accendere la luce di notte perché mi vengono in lingua, perché non riesco a dormire. La scrittura ci conferma che Dio è spirito, e chi vede adoratori lo adoreranno in spirito e verità. Noi posiamo gli occhi sull'uomo, su quello che vediamo. Vediamo i fratelli, magari siamo in tanti, è una bellissima cosa. Certe volte siamo presi da emozione, da tante cose, dico, mamma mia, quanti siamo adesso. Non importa, siamo 1000, siamo 1, non cambia assolutamente nulla. Non posate gli occhi sull'uomo che passa, come noi passeremo, ma resteremo in Cristo, perché ce l'ha promesso, né morte né vita, nessuna cosa ci separeranno dall'amore di Dio che è in Cristo. Non quel che facciamo, cari fratelli e sorelle, e diciamo, ma è quello che noi siamo. E il nostro atteggiamento, se è come quello di Maria, cari fratelli e sorelle. E questo è importante. Ecco, io sono la serva del Signore, mi sia fatto secondo la tua volontà. È un po' difficile. Cioè, le parole sono belle, ma poi i fatti sono diversi nella nostra vita. E quindi ci dobbiamo confrontare davanti alla parola di Dio. Ecco, perché la fede è più preziosa dell'oro che perisce, perché Dio l'ha scelta come mezzo di giustificazione per l'uomo che crede nella sua offerta, cioè in Cristo. Ecco, è preziosa per questo. Tutto passa, cari fratelli e sorelle, e per questo dobbiamo sforzarci di afferrare la vita eterna, mettendo il nostro cuore davanti a Dio. È questo il problema. davanti a Dio, chiuditi nella tua cameretta, poi davanti al Signore analizzati. Io mi ricordo della bestia che ero, cari fratelli, se non è che posso dire che sono nato un santo, una bestia, come tanti. Ma ringrazio il Signore. Nelle mie preghiere sempre detto: Signore, ti prego, fammi diventare una persona per bene. È questo che dobbiamo chiedere al Signore. Fammi diventare una persona per bene. E se tu hai ricevuto Cristo nella tua vita, non c'è dubbio che tu diventi una persona per bene, perché desideri che la sua volontà sia fatta nella tua vita. Davide diceva: crea in me un cuore puro, Signore, crea in me un cuore puro. E che cosa significa questo? Non è poco, per i fratelli e sorelle. Ecco la vera fede. Davide sapeva, ecco la differenza, sapeva che il suo cuore non era decisamente puro, se no lo avrebbe chiesto. Crea in me un cuore puro. E ogni giorno vedeva se questo cuore era puro davanti a Dio, e si rendeva conto di tutto questo, cari fratelli e sorelle. E cosa dire del profeta Isaia? Dice: Signore, io sono un uomo dalle labbra impure, ahimè, come devo fare? Come faccio ad andare a parlare in tuo nome? Sono un uomo dalle labbra impure, perché mi devo ricordare di quello che io non sono, ero, che potrei rischiare di diventare. No, se credo, no, se ho creduto in Gesù Cristo, questo non è più possibile. Non è più possibile, cari fratelli e sorelle, perché è importante per ognuno di noi l'atteggiamento di Maria, perché ci diventa di insegnamento. Ecco, sia fatta la tua volontà. Nel momento che viene fatta la tua volontà, io posso essere un tuo servitore. Ma se io mi oppongo a questa volontà di Dio, e succede spesso, purtroppo e volentieri, allora sarò costretto ad accendere la lampada di sera perché vado a dormire turbato. Il Signore non voglia per nessuno di noi. Allora è questa volontà che io devo desiderare nella mia vita, perché le cose cambino indirizzo. Sentivo il fratello prima degli annunci che diceva che ci sono dei problemi nelle coppie. Accidenti. Io dico accidenti. Che ti devo dire? Non lo so, cari fratelli e sorelle, dobbiamo fare in modo, allora tutte le cose cambiano, come dicevamo prima, che questa volontà del Signore sia realizzata nella nostra vita. Gesù ci insegna appunto a pregare chiaramente, finché sia fatta la sua volontà. È importante. La fede è che io non so che cosa farò 5 minuti dopo, domani, ma io ho fiducia nel Signore. Anche quando le cose sembrano precipitare, ho fiducia nel Signore. E Gesù mi insegna questo: che sia fatta la tua volontà, che si realizzi la sua volontà nella nostra vita, che è sicuramente migliore della nostra. Ecco, facciamo sempre delle difficoltà, viviamo male, perché non accettiamo nella nostra vita questa volontà. La resa al Signore deve essere incondizionata, non possiamo arrenderci per un po' e poi il giorno dopo. È come quello studente che gli mette un 3 e il giorno dopo continua di nuovo a fare. Che devo dire? La resa al Signore deve essere incondizionata, e sono sicuro che Egli saprà farci del bene nei momenti di difficoltà. Nei momenti difficili il Signore c'è.
Amen.
Il Signore c'è, io l'ho avuto, e tutti quelli che conoscono la mia vita. E non, qui non racconto le nostre cose, ma noi le sappiamo, e non andiamo a gridare in giro: miracoli, sì, miracoli, perché le persone non credono attraverso il miracolo, ma credono attraverso la fede, che è una cosa diversa. E allora questa è la differenza, cari fratelli e sorelle. Il Signore c'è nei momenti di difficoltà, se facciamo la sua volontà, c'è, possiamo essere sicuri e certi di questo. Nessuno ha detto però che la fede, sapete, è come fare una passeggiata. Oggi c'è una bella giornata, purtroppo oggi no, facciamo una bella passeggiata. Nessuno ha mai detto questo, che non ci sono difficoltà nella fede. Però la fede deve essere, non so, combattete strenuamente per la fede che è stata una volta per sempre tramandata ai santi, dice Giuda. Ma se tu hai creduto veramente, Signore, ti nutre con il suo cibo riservato per te, caro fratello, cara sorella. Non c'è un'altra strada, noi non abbiamo un'altra strada, nessuno, il mondo non ha un'altra strada, il Signore ne ha indicato una e quella è Gesù Cristo, ma non a parole, con i fatti, affinché voi possiate essere il profumo di Cristo in mezzo agli altri. Non c'è un'altra strada se non quella indicata al Signore. A volte succede che non siamo pronti, a volte succede che ci sono tante lotte, difficoltà, eccetera, ma è successo, vi ricorderete che cosa è successo agli ebrei nel deserto. È successo che certe volte si preferisce il piatto di carne alla manna che il Signore ci procura, che è un cibo perfetto. No, a noi ci piace la carne, che è molto imperfetto, capisci? E molti di questi sono morti, purtroppo, nel deserto, strada facendo. Molti hanno cominciato questo cammino, poi lo spirito di ribellione, per quello che non ci capiamo, per quello che certe volte ci strappiamo i capelli in famiglia, perché non c'è questo spirito di sottomissione totale e completa al Signore. Non c'è questa cosa, mi sia fatto secondo la tua volontà. Non c'è, non c'è. Problema. Io sono un uomo dalle labbra impure, Isaia. E si rendeva conto. E noi ci rendiamo conto. Davide lo chiedeva spesso. Voleva che il suo cuore fosse modificato da Dio. Perché si rendeva conto. Crea in me un cuore impuro. Perché si rendeva conto che probabilmente il suo era impuro. Eppure sappiamo che era Davide. L'Apostolo Paolo, conoscendo il cuore dell'uomo, dice chiaramente: nessuno abbia un concetto più alto di sé, di quello che deve avere. Perché il Signore ha scelto Maria? Proprio per questo spirito di mansuetudine e di sottomissione alla parola di Dio, non per altri motivi, non perché era bella come quelle che fanno vedere nelle icone. Tutte queste cose noi non stiamo facendo, stiamo dicendo le cose come stiamo parlando di Maria, non di termini inventati nel Medioevo. Già, quindi non devo dimenticare mai che la mia fede è più preziosa dell'oro che perisce. Tutto passa, cari fratelli e sorelle, ma tu entri nella nuova creazione. Che bello. E da questo ci ha salvato il Signore. Da cosa? Se no, è questo. Che bello. Né morte né vita, né potenze, potestà, potenze, ci separeranno dall'amore di Dio che è in Cristo. Che cosa meravigliosa. Che cosa vogliamo di più? Che cosa vogliamo di più? Io quando vedo i credenti un po' tristi, insoddisfatti, eccetera, dico: fratello, ma come mai? Come mai? Facciamoci delle domande. Il problema non è molto difficile da risolvere. Ecco, io sono la serva del Signore, mi sia fatto secondo la tua parola. E l'angelo la lasciò. Il Signore dice ancora: ecco, io, diceva a Mosè, e lo dice anche a noi, ecco, io pongo davanti a te la vita e la morte. Scegli la vita, Gesù Cristo, scegli la vita. Egli è il Dio dei vivi e non dei morti, cari fratelli e sorelle. E noi crediamo tranquillamente e serenamente in questo. Quindi non voglio dilungarmi, ma nella vita di questa donna un punto non era facile. Questo incontro che noi lo vediamo solo come in un film o in un quadro, in effetti è un qualcosa di estremamente importante, che avrà giustamente, come dice la scrittura, la turbata. Dice: ma qua cosa sta succedendo? Sta succedendo qualcosa di veramente importante. In effetti stava succedendo qualcosa che ha sconvolto completamente il mondo. L'ha sconvolto completamente. Ha diviso la storia in prima e dopo Cristo. E poi gli fa una promessa. il suo regno non avrà mai fine. E questo è il regno nel quale dovremmo entrare. Non avrà fine. E queste parole sono riprese, come sapete benissimo, dal profeta Daniele, l'ultimo, no? Impero che sarà distrutto e poi ci sarà quello del nostro Signore. Ecco, Maria è stata coinvolta totalmente in questo, non parzialmente, totalmente direttamente nella fede con il suo atteggiamento. E il Signore lo chiede anche a noi, di poter essere coinvolti direttamente. Ecco, sia fatto secondo la tua volontà. Io vorrei finire qui e dire che queste parole possono essere realizzate nella vita di ognuno di noi. Sia il Signore benedetto in eterno e benedica questa comunità.
Amen.